Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, oggi è martedì 14 maggio. Vediamo subito chi vi parla, stereotubati, di dare un'occhiata alle notizie principali che troviamo sul sito di Radio R, perché tanto ci capita sempre di partire dal nostro sito. E vediamo subito, allora, fra le notizie che riguardano le Canadi c'è questa di cronaca, che è anche una notizia che è legata allo sport, perché la Digos è al lavoro per scoprire gli autori delle quattro bombe carta esplose davanti all'hotel dove alloggiava la Vis Pesaro a Recanati. E quindi Hotel Tonino in via Ceccaroni, è un gesto poco sportivo. La stessa società biancorossa dà le notizie con un post su Facebook di quanto è accaduto. Dice: attimi di paura, si legge nel post. Nella notte al ritiro della Vis Pesaro a Recanati, sotto le finestre dell'hotel, alcuni individui hanno lanciato bombe carta alle 2.30 di notte, alle 3.30, alle 4.30, alle 5.15, quindi non ha fatti dormire, che hanno compromesso il regolare riposo di squadre e staff prima di una partita così importante. Un atto che non ha nulla a che vedere con i valori dello sport che perseguiamo come Vis Pesaro. Ma gli sportivi e i fans ce ne sono alcuni che sono veramente poco intelligenti, affatto intelligenti, cioè poco avveduti da questo punto di vista. E cioè, un conto è lo sportivo, un conto è ricorrere a questi mezzucci che la squadra può benissimo anche impugnare e rivendicare come un atto che effettivamente ha minato la regolarità dell'incontro che poi si è svolto domenica. Niente feste, ma un'azione premeditata, dice: gli scoppi non sono passati inosservati, oltre che dalla squadra anche dai residenti della zona, dove presto sono giunti i carabinieri che a loro volta hanno allertato la Digos della questura di Macerata. Verranno visionati anche i filmati delle telecamere della zona. Sembra certa la presenza di due individui incappucciati, stando alla testimonianza dei giocatori. Chi ha fatto esplodere le quattro bombe carta ora rischia il DASPO. L'episodio è stato anche argomento di sfottò durante il derby, però solo il DASPO rischia, e la società sportiva recanatese. Ma allora vediamo, questa è una cosa che ci porteremo sicuramente dietro e dovranno esaminarla. Sempre fra le notizie in prima pagina sul sito Radio R troviamo l'accordo firmato con il quartiere Mercato per la gestione dell'ex club Aquila. Qui la situazione pure si fa alquanto delicata e ingarbugliata, perché ne abbiamo parlato l'altro giorno: prima si firma una convenzione con il comitato di quartiere di Montefiore, poi adesso si firma una convenzione con il comitato di quartiere di San Francesco. Il sindaco in data 23 aprile manda una lettera al presidente del club Aquila dicendo che sarà firmata una convenzione con il club Aquila, secondo anche quelli che sono i progetti e le finalità dei fondi che sono stati reperiti, fondi del PNRR per quel progetto, anzi per questo progetto. Quindi si dovrà attenere a quanto prevede le finalità stesse. E comunque non avrà, dice il sindaco, un'esclusiva gestione del club Aquila, di quella struttura. Però in che modo entrerà il club Aquila nella gestione della nuova struttura messa a nuovo e del comitato di quartiere San Francesco, nessuno lo dice. E quindi è intervenuto anche ieri in radio il presidente del club Aquila, Giuseppe Pioppi, che appunto si rammarica di questo, e lui dice: non sarebbe stato più opportuno le convenzioni firmarle dopo le elezioni amministrative, e quindi dare il compito a chi guiderà la città di fare la convenzione. Un suggerimento quanto mai opportuno, tanto più che nella foto che il sindaco posta di questa sottoscrizione della convenzione c'è un soggetto che sembra che sia candidato in una delle liste di Bravi. Cioè, veramente, qui rassentiamo il ridicolo, rassentiamo la cosa, cioè, sentiamo la sfacciataggine più completa. Ci sia un po' di pudore, un po' di etica, no? Non è possibile accettare condizioni del genere, cioè situazioni del genere, cioè, è scorretto a dir poco, veramente scorretto a dir poco. E altro non posso dirvi, anche perché della convenzione non si sa nulla, come e in che modo il comitato di quartiere sarà chiamato a dare il suo contributo e il suo apporto. Poi abbiamo anche, a proposito del Club Aquila che sorge in Via degli Alpini, c'è una nota del gruppo Alpini che ha partecipato anche a Vicenza al raduno nazionale, erano in 450.000 per una città, Vicenza, che conta poco più di 100.000 abitanti. Pensate in che situazione sono venuti a trovare gli abitanti di Vicenza. Gli Alpini Recanati, comunque Castelfidardo, hanno partecipato alla 95esima adunata nazionale che si è svolta a Vicenza. Le penne nere hanno raggiunto il cuore del Veneto sfilando la tradizionale parata che si è snodata tra le vie del centro e tenendo alto il gagliardetto del gruppo intitolato alla memoria del maggiore medaglia d'oro del valor militare Mario Alessandro Ceccaroni. E poi l'articolo continua, a questo punto noi ci fermiamo qui. Per chi lo volesse leggere, lo può leggere sul sito di Radio R. Detto questo, andiamo sempre a dare un'occhiata al nostro quotidiano online e possiamo leggere un'altra notizia importante: elezioni comunali, convegno, servizi sanitari per i canali e il territorio. Questo è il titolo del convegno su iniziativa della coalizione PEPA Sindaco, anche se l'iniziativa l'ha presa in modo particolare Benito Mariani della Lega. Dice: qual è il futuro dei Recanati in tema di servizi sociosanitari? L'argomento sarà trattato giovedì prossimo alle 18.30 alla sala convegni della Fondazione IRCER Assunta in via Calcagni, dove sarà presente, oltre il candidato sindaco Emanuele Pepa, sarà presente anche l'assessore regionale Filippo Saltamartini e il presidente della giunta regionale Francesco Acquaroli. L'incontro è organizzato appunto dalle liste della coalizione, ma in modo particolare, come dicevamo, dalla lista della Lega di Benito Mariani. Pepa ricorda che all'inaugurazione nei giorni scorsi il nuovo punto salute, dove si potranno fare alcuni esami come l'elettrocardiogramma, l'orto al pressorio, il cardiaco e la MOC. L'assessore Saltamartini ha illustrato gli interventi che sono già programmati per i Recanati, l'arrivo entro l'estate della nuova TAC a 128 strade che garantirà l'abbattimento delle liste d'attesa, permetterà di svolgere a Santa Lucia accertamenti importanti di prevenzione della salute. L'avvio imminente, l'appalto è già stato assegnato dei lavori per la Casa della Salute, per i quali ci sono a disposizione 5.100.000 euro, e il potenziamento della dialisi con l'utilizzo di un robot per controllare i parametri dei pazienti a distanza direttamente nelle proprie abitazioni. Non sono promesse queste, come avvenuto troppe volte nel passato, ma sono certezze per il nostro territorio, di questo me ne faccio, dice Pepa, garante. Comunque c'è da seguire questo convegno, anche perché cittadini potranno confrontarsi direttamente con i responsabili e i vertici regionali, cioè Saltamartini appunto e Acquaroli. Poi abbiamo Giaconi Editore che va al Salone Internazionale del Libro di Torino con il fumetto che parla di fibrosi cistica e della supereroina Wiki. Dice: uno dei momenti più toccanti per Giacone Simone Editore, è la casa editrice indipendente marchigiana che come ogni anno partecipa al Salone Internazionale del Libro di Torino. Anche questo ci naturalmente ci fa felici, perché è una presenza comunque recanatese a questo importante evento. Andiamo avanti, torniamo alla prima pagina del sito di Radio R per individuare altre notizie. precisamente abbiamo la presentazione della lista, delle ultime liste di Bravi, c'è l'evento di Bravi che compatte il centro-sinistra e dà slancio alla campagna elettorale, c'è un comunicato appunto che ci informa appunto di questa iniziativa che si è svolta nel cortile di Palazzo Venieri. L'evento di presentazione appunto dell'intera coalizione. Poi c'è uno spettacolo teatrale del Liceo Leopardi, Orfeo non si volta più, riflessione su quello che stiamo perdendo, e questo è quanto appunto possiamo anche sottolineare, evidenziare. Il motivo della perdita rappresenta il cuore del conturbante spettacolo messo in scena il 12 maggio scorso al Teatro Persiane degli alunni della seconda e terza classe del Liceo Leopardi, privo di linguaggio verbale se non 10 parole essenziali. Bind si è concentrato sulla tragedia dell'uomo contemporaneo che non ha tempo di guardarsi indietro. La velocità del presente gli sta togliendo infatti la capacità di fermare lo sguardo, dice, sui problemi e le criticità dell'oggi. Cosa succede se noi come Orfeo non ci voltiamo più? Cosa stiamo perdendo come esseri umani? Beh, sarebbe il caso di voltarsi indietro, perché quello che era di utile non possiamo perderlo, ma eventualmente no, dobbiamo proprio conservarlo. Ecco il principio della tradizione. La tradizione non è regresso, non è nostalgia. La tradizione significa portare avanti ciò che c'è di buono, e quindi è bene voltarsi indietro proprio per cogliere quello che di buono ancora deve sopravvivere fra noi nella nostra società. Più dialogo e attenzione, dice Nino Taddei, che interviene con un comunicato a firma della sua civica Recanati Taddei. E a meno di un mese dall'impegno elettorale, dice, proseguono gli incontri sull'importanza del dialogo tra amministrazione comunale e quartieri, riflette Nino Taddei, fondatore dell'omonima lista che sostiene la corsa di Francesco Fiordomo al municipio recanatese. Il tema dei rioni da sempre sta a cuore all'assicuratore recanatese, che già diversi anni fa, in qualità di consigliere comunale delegato, venne incaricato dalla Giunta Corvatti di creare e sviluppare i primi centri di quartiere. Questo lo ricorda Nino Taddei. Andiamo avanti, come vedete c'è parecchia robetta che trovate sul sito di Radio R. Loreto è seguito un decreto di confisca di un immobile ritenuto provento dell'attività di spaccio, e dice che i carabinieri della compagnia di Osimo hanno eseguito un decreto di confisca di un immobile emesso il 12 febbraio scorso dal Tribunale di Ancona. Il provvedimento proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona su segnalazione del citato Norme come oggetto un bene immobile sito a Loreto, costituito da una civile abitazione composta da 5 vani collocati al piano terra, al primo piano, ed accessori con dotazione di garage. Il valore del bene confiscato, formalmente intestato alla moglie del proposto e già oggetto di sequestro giudiziario, mamma mia che linguaggio classico delle forze dell'ordine, nel giugno 2023, oggi stimato in 210.000 euro. L'uomo, un operaio di 44 anni di origine straniera, già aggravato dai precedenti specifici, era stato oggetto di un'attività di indagine su spaccio di sostanze stupefacenti effettuata proprio dal nucleo operativo Simano, che si è conclusa nel febbraio 2020. Per tale procedimento poi l'uomo era stato condannato in via definitiva a 4 anni e 4 mesi di reclusione e pagamento di 20.000 euro di multa, poiché ritenuto responsabile dei reati di episodi di spaccio di cocaina. L'autorità giudiziaria ritiene la proposta di confisca meritevole di accoglimento sul presupposto della pericolosità sociale dell'uomo, ha sottolineato come l'immobile acquisito dalla donna nel gennaio 2020 per la somma di 80.000 euro è oggetto di consistenti interventi di manutenzione straordinaria e di climatizzazione che ne hanno fatto incrementare considerevolmente il valore, infatti da 80.000 a 210.000, che adesso entra nella proprietà del comune di Loreto. C'è anche un articolo che riguarda la Guardia di Finanza, nuovo sequestro di 2.282 articoli non sicuri per la salute dei consumatori effettuato dalle Fiamme Gialle di Porto Recanati. Questo dice che l'attività di pulizia economica e finanziaria, condotte finanziarie in occasione del mercato settimanale, sono state principalmente orientate a verificare il corretto assolvimento delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore in ordine alle informazioni minime da indicare sulla merce esposta. Nello specifico, il controllo eseguito nei confronti di alcuni commercianti ambulanti ha permesso di individuare complessivi 2.282 articoli di varia natura consistenti in ciabatte, in poliuritano, accessori di abbigliamento e bigiotteria, risultati tutti privi dell'avvertenza in lingua italiana delle informazioni minime previste dal codice di consumo, per cui sono state poste sotto sequestro. È stato segnalato poi tutto alla competente autorità, alla Camera di Commercio, e questo è quanto. E ancora, possiamo anche, è stato presentato poi a Montecassiano sabato pomeriggio la lista civica Obiettivo Comune. Detto questo, andiamo a vedere velocemente cosa dice Cronache Maceratesi. Cronache Maceratesi ci parla che cade con la bici, un ciclista finisce a Torrette, sempre l'incidente è avvenuto a Porto Recanati. Dice: ciclista cade dalla bici e finisce a terra, soccorsi nelle ambulanze. È successo ieri pomeriggio verso le 16, un uomo di 70 anni, IG, stava transitando con la sua bici in via Salvo d'Acqua, davanti all'ex discoteca Green Leaves di Porto Recanati, quando è finita a terra. È da chiarire se il ciclista sia caduto in modo autonomo o sia stato urtato o abbia perso il controllo della bicicletta a causa di qualche vettura in transito. Sul posto, per i soccorsi, è intervenuta la Croce Gialla di Recanati. Gli operatori del 118, vista anche la dinamica dell'incidente, hanno allertato l'eliambulanza, che è atterrato in un campo poco lontano e ha trasportato il ciclista all'ospedale regionale. Per ricostruire la dinamica, sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Porto Recanati. Comunque il ciclista non correrebbe pericolo di vita. Rianimazione, una storia di eccellenza, sanità, a guidarla in maceratese Diego Gattari. Diamo origine a 8.000 interventi l'anno, il medico dell'unità operativa dell'ospedale di Macerata. Tragedia in un appartamento, un 48enne viene trovato morto, come vedete molte morti improvvise o comunque sospette sono di questa età. È un po' di tempo che registriamo purtroppo queste notizie angoscianti. Macerata, Andrea Mogetti, da Bendente Le Posta, sarebbe stato colto da un malore, eccolo qui, alla residente a Cassette Verdini disposta l'autopsia. Speriamo che non sia un'autopsia superficiale, ma che venga eseguita a regola d'arte, cioè che vengano individuate le reali cause della morte, perché se poi sono riconducibili a determinate responsabilità o determinati fattori, che siano questi segnalati, sottolineati. Ecco, questo è quello che mi raccomando sempre ogni volta ci troviamo di fronte ai cosiddetti malori improvvisi. Giovane calciatore muore a 14 anni, compagni, non ti dimenticheremo. Questo è successo ad Osimo. Leonardo Tortolani si è spento ieri all'ospedale Torretti in seguito ad una malattia. Giocava nell'Osimana, i compagni gli hanno dedicato un video e il sindaco Simone Pugnaloni dice: ti porteremo sempre nel cuore. Ma questa morte a che cosa è dovuta? Dice che non si parla che di Leonardo Tortolani, perché la sua morte a 14 anni ha sconvolto tutti, e ci credo, dal sindaco e i suoi compagni. Leonardo, che tutti chiamavano Leo, si è spento all'ospedale Torrette, è stato strappato all'affetto dei suoi cari da una malattia inguaribile, pensata a quell'età, che ha cercato di combattere per quasi un anno. Leo non ce l'ha fatta, è dolore straziato chi lo conosceva e lo amava. Queste sono tragedie, veramente sono tragedie dalle quali non ci si riprende mai. E poi è anche una tragedia per tutta la comunità, un ragazzo di 14 anni. Va bene, io mi fermo qui. Per quanto riguarda appunto questa rassegna stampa online, abbiamo terminato con questa triste notizia. Grazie per l'ascolto e una buona giornata a tutti da parte di Stereo Dubaldi.